Anche se noi sappiamo quasi niente della vita di Nazareth, la vita nascosta di Gesù per 30 anni, in famiglia, è sempre stata in qualche maniera al centro della spiritualità cristiana, no? Cioè, i cristiani di tutti i tempi hanno in qualche maniera, perché poi la devozione alla Santa Famiglia cambia, ma in qualche maniera i cristiani hanno sempre compreso che questo periodo oscuro della vita di Gesù ha avuto una grande importanza nel mistero dell'incarnazione. Non è indifferente che Gesù abbia vissuto per 30 anni la vita di tutti, si sia sottomesso alle regole, alle leggi di una vita familiare, ne abbia conosciuto le gioie, i pesi, il lavoro, gli apprendimenti. Di questa roba si può dare due interpretazioni, o come si è fatto tante volte di dire c'era questo bambino miracoloso che faceva cose straordinarie e quindi anche i suoi genitori, Giuseppe e Maria, sono dei grandi santi, no? Oppure si può leggere la cosa in maniera più radicale, mi pare questa la via da tentare, no? La via da tentare è che Dio, quando si fa uomo, deve seguire le vie attraverso le quali si diventa uomini, cioè avere un papà e una mamma, essere educati, diventare grandi, imparare a fare l'uomo. Cioè Dio ha dovuto imparare a fare l'uomo, questa è la questione. E difatti in quell'immagine non era un uomo, era una divinità travestita da bambino che faceva i miracoli, no? E invece appunto la devozione alla Santa Famiglia ci fa lavorare in questa direzione dell'incarnazione di Dio, nella serietà della condizione umana. Come se questo periodo di gestazione dei 30 anni di Nazareth fossero serviti a Gesù per maturare la sua missione. Cioè, adesso lasciatemi dire queste cose qui, ma perché bisogna scuotere un po' e pensarle queste cose qui. Gesù non avrebbe saputo cosa dire se non avesse prima imparato dai genitori cos'è la vita. Non avrebbe saputo dire niente sull'uomo, sul nascere, sul morire, senza riconoscere che era nato, che aveva una mamma, un papà che doveva obbedire, che doveva diventare fratello di altre persone. Come se l'addestramento familiare fosse stata per Gesù una scuola necessaria per preparare il messaggio del Vangelo. Cioè, il mistero rivelato da Gesù nel suo Vangelo ha a che fare in qualche maniera col mistero che è nascosto nella vita della famiglia, di ogni famiglia, nella famiglia di Nazareth in questa maniera singolare, è evidente, ma anche in tutte le nostre famiglie. E questa è la provocazione di questa festa, no? Cioè, questa festa ci fa partire a riconoscere il mistero delle nostre famiglie. E questo è assolutamente così estraneo dalla nostra sensibilità, dalla nostra coscienza, perché questo mistero nelle nostre famiglie si trova disperso nelle cose da fare, nelle preoccupazioni. A noi sembra istintivamente che le rogne familiari o le gioie familiari, comunque le cose che ci occupino in famiglia, sono quasi delle distrazioni. Sono dei doveri, sono delle occupazioni. Poi invece quando veniamo in chiesa, allora lì incontriamo il Signore. Il mistero nelle nostre famiglie si disperde, si confonde, si dimentica. E soprattutto nella famiglia di oggi, direi, perché la famiglia di oggi si concepisce non tanto come parte di una società, di una discendenza, Abramo, di una storia, di una grande storia, di una promessa che è stata fatta a tutta l'umanità, di cui fa parte la mia famiglia, la mia storia. No, noi oggi non siamo predisposti a sentire sta roba qui, perché invece la rappresentazione che noi abbiamo è quella della famiglia singola. La famiglia oggi è sentita di più come la cellula del singolo, non come la cellula della società, della storia. La storia delle famiglie oggi è confinata tendenzialmente nella solitudine degli appartamenti, dove ci si apparta, appunto, ci si privatizza. E invece avete visto come agli occhi di Dio la scrittura è una testimonianza, no? Agli occhi di Dio è molto diverso. La famiglia è legata alla promessa fatta ad Abramo e a tutti gli uomini nella morte e resurrezione del figlio. Questa è l'economia di Dio, no? La promessa fatta ad Abramo di fare di tutti gli uomini i suoi figli nel figlio che ha dato la vita per noi, appunto. Questa è l'incarnazione. La famiglia nel piano di Dio quindi è un mistero, cioè è una maniera di essere introdotti nella vita divina, nel mistero dell'infinita tenerezza che Dio ha per gli uomini, per la quale vuol farne dei suoi figli. La famiglia è appunto sacramento, che è la traduzione latina di mistero, no? E quindi non solo in Avvento abbiamo parlato di questa dimensione, non solo il matrimonio è sacramento, cioè il legame di coppia che diventa l'alleanza nel nome del Signore tra l'uomo e la donna, ma la famiglia in qualche maniera è sacramento, nel senso che la famiglia introduce il figlio, L'alleanza tra l'uomo e la donna trova nel figlio la sua ultima verità. Solo il figlio, in qualche maniera, l'intenzione del figlio evidentemente, perché poi il figlio è il figlio dell'uomo. Se io non ho figli, posso considerare figli tutti i figli dell'uomo? No. Solo il figlio porta alla luce il senso profondo del matrimonio. È il figlio che riempie la casa, ma la riempie non soltanto giustamente, no? Attraverso i suoi pianti, i suoi sorrisi, i bisogni, le cure che gli si prestano, ma soprattutto riempie la casa perché compie con la sua parola, col venire di un messaggio che il figlio porta, appunto, porta la pienezza, dà compimento all'alleanza. Che il figlio impedisce che la vita comune di un uomo e di una donna si consumi nella ripetizione o nel rimando estenuante del faccia a faccia, che può diventare violento, no? Scarnificatore, quando uno sta di fronte al suo specchio continuamente, alla fine spacca lo specchio, no? Devo aprire le finestre, vedere altri, appunto, no? Il figlio è questo messaggio, no? Il figlio è un ponte. Il figlio è un'alleanza, il figlio è un lancio della nostra storia a due verso gli altri, no? Il figlio conferisce all'amore reciproco la sua destinazione trascendente, cioè è la prova, il figlio, che i due non possono raccogliere il frutto del loro lavoro se non entrando in relazione con gli altri. E con l'altro, col padre più grande che è all'origine ed è per sempre. E difatti, appunto, la fede consiste in questo, nell'imparare che tutti noi abbiamo un solo padre e che tutti siamo fratelli. E l'istruzione in questa direzione agli sposi la dà il figlio. Il figlio è la chiamata che egli rivolge a quest'uomo e a questa donna a diventare padre e madre, perché il passaggio dall'essere sposi all'essere padre e madre è una conversione, è una chiamata, esci dalla tua terra, è andare verso una terra sconosciuta, perché il figlio appunto è l'avventura, è il futuro. Il figlio fa loro capire che il compimento della loro avventura è proiettata nel futuro, è una promessa. E che la loro vita, proprio come il figlio, è un dono, una grazia che viene da un altro, da più lontano, che non appartiene a loro. e che l'accoglienza del figlio è possibile come la promessa solo nella fede, cioè nel controdono, nel dare a nostra volta la vita, nel dono di sé, nella prova del sacrificio del figlio. Come Abramo, che ha lasciato la sua terra, ha avuto la promessa del figlio, e il figlio avuto lo ha sacrificato, lo ha ridonato. Questa è la verità dell'alleanza. No? O come la spada che trapassa l'anima di questi genitori che vanno a consacrare il figlio a Dio perché l'hanno avuto in dono. La circoncisione, appunto, il battesimo ebraico, no? Riconsacrare il figlio che lui ti ha dato. Lo ridai a lui, no? E questa è una spada che taglia l'anima. È il passaggio pasquale, appunto, dal dare la vita per accoglierla da Dio, per ricevere da Dio il succo, la verità della vita, per affidarla a lui, come ha fatto il figlio Gesù, appunto. Seguitemi. Vedete il discorso cristiano come è legato alla vita di tutti i giorni delle nostre famiglie, delle nostre storie. Questa è la prova di Abramo, ma è la prova della vita. Noi siamo stati messi al mondo da Dio per farci diventare uomini, e si diventa uomini attraverso la prova, dando prova di essere uomini, appunto. La prova della vita familiare, ma anche della vita semplicemente è questa. La prova attraverso la quale si entra nel mistero della vita e si va a vedere cosa abbiamo nel cuore. Si prova se dentro il nostro cuore si forma la speranza nella promessa, la fede nella grazia, appunto, no? La carità, il dono di sé, il controdono. Se stiamo diventando uomini, figli di Dio, si diventa uomini imparando la fede, la speranza, la carità, attraverso l'istruzione della vita e anzitutto radicalmente attraverso l'istruzione della prova familiare, dell'essere figli, del restituire l'onore al padre e alla madre, del diventare papà e mamma a nostra volta, per imparare tutti la fraternità. E questo è il giro della creazione. Questo è ciò che fa Dio. Hai capito? Dice, cosa fa Dio? Gli chiedo che faccia. Ma sta facendo sta roba qui? Questa è l'incarnazione. Che ci sia della carne che ospita Dio. Tu fai il giro familiare, fallo bene. Dio è lì che viene nel mondo. Le nostre storie familiari sono quindi una grande palestra e una continua messa alla prova per farci acquisire fede, speranza, carità, per vedere cosa abbiamo nel cuore. Anche la Santa Famiglia di Nazareth, per quel poco che i Vangeli lasciano trasparire al di là del loro linguaggio un po' mitologico, trasfigurato, no? Non suggeriscono per niente l'immagine di una famiglia incantata, angelicata, che non ha avuto storie, sai, diciamo, lui era Dio, era la Madonna, era lì, li immaginiamo appunto steccati come facciamo con le statue, no? Invece noi poveretti, siamo pieni di difetti, abbiamo mille problemi, ma leggi un po' i Vangeli dell'infanzia, alla loro maniera, dico. Ti fanno capire che anche la famiglia santa ha avuto un sacco di problemi. Si parla per esempio di un fidanzamento abbastanza tribolato, dove volevano lasciarsi, poi si sono ripresi cercando di capire cosa stava succedendo. Si parla di una nascita avvenuta in terra straniera, senza casa, al freddo, si parla appunto di una nascita in situazioni anguste, strette, infelici, non appunto all'ospedale con tutti i fiocchi e i fiori e tutte le cure. Hanno partorito da emigranti, appunto, da stranieri, senza casa, senza possibilità. Si parla di un'infanzia piena di pericoli. Il bambino andava protetto, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto, appunto racconti fiabeschi per alcuni versi, ma che vogliono indicare che diventare uomini è un'impresa, capito? Si parla di difficoltà educative, Gesù è stato perduto al Tempio, non è che si è perduto per caso poi l'ha ritrovato, e noi diciamo la decina del rosario, cioè lì vuol dire che dei genitori nell'adolescenza perdono il figlio, il loro figlio non li riconosce più, capito? Scappa. Si parla di incomprensioni, ma essi non compresero le sue parole. E la Madonna meditava in cuor suo chiedendosi cosa sarà mai di mio figlio. Vedete, sono le nostre cose. La famiglia quindi è una scuola di fede attraverso degli ostacoli e delle prove superati. Non è che la prova della vita, le difficoltà familiari, sono purtroppo delle difficoltà. Le difficoltà fanno parte del diventare uomini. Sono la sostanza del vedere cosa hai dentro, cosa sei capace di spendere, come sei capace di far diventare uomini i tuoi figli, appunto. No? E come i figli diventano uomini, anche loro hanno un sacco di difficoltà, come no? Attraverso queste prove i genitori e i figli imparano a conoscere, a servire e amare Dio. Perché Dio si fa conoscere così nelle sue opere. E l'opera fondamentale è questa, no? È la generazione dell'uomo. È il rapporto genitori-figli per la fraternità. Questo vuol dire imparare a conoscere ed amare Dio, no? E provate a pensare al tema della genitorialità che esce da questo discorso, no? L'uomo e la donna che accettano di diventare genitori vengono introdotti, iniziati al mistero dell'opera di Dio a favore dell'uomo. Come? E anzitutto accogliendo il compito di riempire la terra e di trasmettere la benedizione della vita, questo è il bene radicale del mondo. Anche in tutte queste questioni noi stiamo giustamente controllando le borse, gli indici, la produttività, giustamente, sono problemi poi che hanno conseguenze concretissime, no? Non ci sogniamo neanche, per esempio, di parlare della questione del numero della popolazione mondiale, della questione dei nati in una zona del mondo, in un'altra. La questione demografica è la questione radicale dell'economia mondiale, ma è anche la questione radicale della benedizione di Dio. Con tutto il problema del controllo delle nascite, del dar da mangiare ai bambini che nascono, garantire le scuole, adottare figli che non hanno nessuno. Tutte queste questioni qui sono nel cuore della fede, sono questioni di sociologia. La discendenza di Abramo ha questi problemi, appunto, che sono radicali, che sono la generazione e il cibo, il rapporto col mondo, appunto, e il rapporto di moltiplicazione dei figli di generazione, del prodotto umano, che è l'uomo, appunto. Allora, la prima maniera di accogliere il compito genitoriale è di riempire la terra, trasmettere la benedizione della vita, poi di fare casa, primi anni della vita in cui l'infanzia si appoggia a papà e mamma come delle divinità, no? Ci abitano dentro, in pancia, ancora per anni, perché il compito dei genitori è di fare casa e di istruire, rassicurare i figli circa la fiducia che devono avere, abitare questo mondo e incontrare gli uomini come amici, no? La fiducia. E poi però accettare di morire al possesso dei figli e a consentire al loro distacco, all'avventura della libertà. E restare col fiato sospeso a vedere che ne sarà mai del figlio, perché il figlio che lascia i genitori va incontro all'avventura degli altri o della fraternità, appunto. Ma Noi sappiamo com'è fatta la fraternità. La Bibbia, a partire da Caino e Abele, ci dice subito come sono i fratelli. Andare incontro alla fraternità vuol dire andare incontro, certo, alle promesse, alle alleanze, alla fecondità della fraternità, ma vuol dire anche andare incontro alle gelosie, alle astuzie, alla violenza della fraternità. Gli uomini si imbrogliano, gli uomini si ingelosiscono, gli uomini si ammazzano, appunto, no? Il nostro figlio diventerà uno di questi, lo ammazzeranno, sarà invidiato da qualcuno. E lui sarà così, o sarà capace di voler bene agli altri, appunto. Questo è il fiato sospeso con cui i genitori vedono il figlio staccarsi da sé, no? Diventare figli, infatti, non è facile. La benedizione è alta. No, siamo figli, siamo uomini, sta roba qui è immensa, è altissima. La benedizione è alta. E il compito perciò è difficile. Anche diventare figli è una prova per imparare la fede. Si tratta di entrare nel mistero in cui ci hanno fatto entrare i genitori. Quindi si tratta di entrare nel mistero onorando il padre e la madre. Onora il padre e la madre, dice il primo comandamento, cioè entra nella promessa, entra nel dono, appunto, entra nella grazia della vita. Entra nel dono che ha i colori della vita, obbedendo alla vita. Perché solo obbedendo si comprende la vita. Anche Gesù ha fatto così, ha dovuto vivere per comprendere. La lettera agli Ebrei dice che imparò dal patire. La vita, appunto, si deve prendere addosso, si deve patire. Si deve masticarla, ci si deve lasciare ammazzare dalla vita, appunto, per capirla. E questa è l'obbedienza, dire di sì. No. Solo dalle cose che si patiscono si impara e si può crescere come Gesù, non solo in età. I nostri figli in genere sono bei grandi e grossi, li abbiamo fatto crescere un 20-30 centimetri in pochi anni, poi sono tutti gonfi, i bambini sono tutti gonfi. E il problema è farli crescere non solo in età, ma in sapienza e in grazia. In senso grato, in obbedienza, e lì invece mi pare che stiamo fallendo, mi pare. Ma non dico, per fortuna poi restano uomini, quindi alla fine sono grati anche loro, ma la generazione dei nostri figli, culturalmente parlando, è ingrata, è brutta. Anche le cose che scrivono sui muri, o le cose che fanno di musica, è un po' per dire che il mondo secondo loro è marcio. È brutta sta roba qui, è brutta. Cioè non stiamo facendo passare la cosa di fondo, che il nocciolo della vita invece è grazia, quindi bellezza, capito? Onorando il padre e la madre, onorando il padre e la madre che è lì nei banchi, appunto, il padre e la madre di questa terra, quindi con i loro difetti, con i loro tradimenti, con le loro povertà, ma soltanto onorando questo padre e questa madre, entrando nella vita come nella grazia e nella benedizione, si impara l'alleanza col Padre che sta nei cieli e si impara a invocare che il suo regno venga sulla terra, la sua bontà verso gli uomini entri nei nostri rapporti e la realizzazione della fraternità fra tutti gli uomini sia resa possibile. Perdona a noi i nostri debiti come noi. Questo è il mistero della Santa Famiglia di Nazareth e della santità offerta a tutte le famiglie del mondo. Perché, sapete, l'incarnazione vuol dire che il rapporto che Dio in Gesù ha stabilito con Maria e Giuseppe lo ha stabilito in qualche modo con tutti gli uomini e le donne di questa terra che diventano papà e mamma, coi singoli papà e mamma che diventano genitori. Questa è l'incarnazione, capito? Ecco perché la Chiesa celebra, celebra la festa della Santa Famiglia e della santità della famiglia, del mistero familiare. Lo celebra insieme al mistero dell'Incarnazione e dichiara da subito il suo legame, legame della Chiesa con la famiglia, la pastorale familiare. No? Accoglie le famiglie che battezzano, seguire il catechismo dei bambini, introdurli nei sacramenti, stare con gli adolescenti nell'età ingrata, aiutarli a sposarsi, poi quando hanno i figli giovani tenerli legati, poi aiutare quando magari hanno crisi familiari e poi riunire, rilegare comunque, poi cercare di far aiutare i figli che i loro genitori non ce la fanno e poi aiutare i nonni quando diventano vecchi, restano soli, si ammalano e poi addirittura come chiesa far tutto un lavoro quando si muore per curare il lutto, eccetera, eccetera. La pastorale familiare, no? Per questo, dico, la Chiesa dichiara il suo legame di debito con la famiglia, perché è attraverso il mistero della famiglia che si perpetua la benedizione e quindi si perpetua la memoria della fede nel tempo, la fede dei padri che è consegnata ai figli dei figli per sempre, perché la promessa parta e passi di generazione in generazione e la Chiesa possa cantarne le lodi. E alla fine, quando la famiglia avesse fatto il suo lavoro e tutti saremo diventati fratelli nella casa di Dio, allora la Chiesa può togliersi le sue vesti, può smettere di fare le sue prediche e le sue celebrazioni, perché il sogno di Dio si è realizzato. Fratelli carissimi, riuniti con la famiglia di Nazareth, modello e immagine dell'umanità nuova, innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché tutte le famiglie diventino un luogo di crescita nella sapienza e nella grazia. Diciamo insieme, rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per la Santa Chiesa di Dio, perché esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo il volto di una vera famiglia che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per la famiglia piccola Chiesa, perché ispiri ai vicini, ai lontani, quella fiducia nella provvidenza che aiuta ad accogliere e a promuovere il dono della vita. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per i genitori e i figli, perché nell'intesa profonda e nello scambio reciproco sappiano costruire un'autentica comunità domestica che cresce nella fede e nell'amore. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per i fidanzati, perché nella realtà unica e irripetibile del loro amore sentano la presenza di Dio Padre che li ha fatti incontrare e li guiderà sempre in ogni momento della loro vita. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore. O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, rinnova in ogni casa le meraviglie del tuo spirito, perché le nostre famiglie possano sperimentare la continuità della tua presenza. Per Cristo nostro Signore.